Allora vorrei parlarvi stamattina di una cosa che mi piace. Mi piace perché è legata alla nostra vita in senso profondo, radicale, no? Parlare della Santa Famiglia, che è quella di Nazareth, e quindi, essendo cristiani, è chiaro che la storia di Gesù, di sua mamma, di suo papà, è una cosa piacevole, importante, profonda, che tutti i giorni ricordiamo. Quando preghiamo, io credo, pensiamo sempre, magari a San Giuseppe non sempre, ma a Gesù e alla Madonna pensiamo tutti i giorni, no? E però io vorrei insistere questa mattina su quello che vi accennavo all'inizio. Sì, guardiamo a Gesù e a Maria, ma con la radicalità di ciò che in Gesù, Maria e Giuseppe succede, guardando l'opera di Dio, l'incarnazione di Dio, il fatto stesso che Dio si fa uomo, giocando all'interno dell'umanizzazione familiare, no? E quindi indicando chiaramente per sempre, per tutti i secoli, che la via maestra per diventare uomini è l'esperienza familiare. Quindi parliamo della Santa Famiglia di Nazareth, ma parliamo soprattutto stamattina della santità, la santità a cui è chiamata ogni famiglia umana. Cioè nel piano della salvezza, che abbiamo sentito in che cosa consiste, nel fatto che Dio vuole comunicare, vuol farci figli, vuole comunicarci la sua vita, la sua santità. Ora, la maniera più radicale che Dio ha di comunicarci la sua santità è la via familiare. Cioè questo è il Vangelo radicale della famiglia, la santità di Dio. Splende in maniera del tutto particolare nella famiglia, nel Vangelo della famiglia. Si diceva con Don Marco ieri sera parlando, dice, quando tra noi preti si parla di evangelizzazione e famiglia, si dice la famiglia, chiesa domestica, i gruppi familiari, il catechismo affidato alle famiglie, ma ste robe qui vengono dopo. La cosa radicale è capire che ciò che la famiglia fa come famiglia, non ciò che fa per la parrocchia, ma ciò che fa come famiglia è Vangelo, radicalmente Vangelo, ed è santità, vita santa, appunto. E anche quando si parla di nuova evangelizzazione, quasi come toccasse ai preti annunciare alle famiglie il discorso cristiano. Certo, c'è anche quel lavoro importante, ma il Vangelo Dio lo comunica anzitutto all'uomo e alla donna che si amano e fanno dei figli, ai figli che rispettano papà e mamma, no? Se non riscopriamo il Vangelo della famiglia, la nuova evangelizzazione, resta una faccenda clericale, ecclesiastica, appunto. Noi dobbiamo scoprire il Vangelo dei rapporti elementari, dei rapporti fondatori della vita umana. No? E allora proviamo a vedere un po'. Vi indico le due direzioni della santità familiare, che sono quelle dei coniugi, il rapporto uomo-donna, e quello dei genitori dei figli, no? Il mistero familiare è tutto raccolto qui, no? L'amore tra un uomo e una donna e la generazione dei figli, e quindi l'educazione dei figli e l'onore il padre e la madre da parte dei figli. Cominciamo col rapporto uomo-donna, il mistero di Dio, il Vangelo di Dio si rivela anzitutto nella santità del rapporto uomo-donna. Noi dovremmo saperlo, no? Perché celebriamo il sacramento del matrimonio? Perché lo celebriamo? perché in questa maniera indichiamo, facciamo segno in maniera esplicita, no? Che l'amore tra l'uomo e la donna è un segno efficace, reale, di carne, dell'amore di Dio. L'amore di Dio che si fa carne, che si fa umano, che si fa, guardate com'è interessante anche l'idea di Dio, no? Altro che onnipotente, intangibile, impassibile. Se è vero che l'amore di Dio passa, si esprime, si incarna nell'amore tra l'uomo e la donna, anche l'amore di Dio, ma la Bibbia ce lo dice, no? È un amore passionale, che sta male se non è amato, che si ingelosisce, che soffre. Allora l'amore di Dio che si fa carne, che si rende vulnerabile, perché l'amore umano, così di carne, così vulnerabile, diventi dono di sé, dedizione di sé, diventi santo come santo è Dio, il quale appunto dà se stesso per noi. Allora, guardate cosa succede, provo a farvi una piccola descrizione del cammino amoroso tra l'uomo e la donna quando raggiunge questi livelli, appunto, no? Non quando resta un giochetto erotico. Certo che parte da Eros, l'amore, da che cosa parte? L'amore tra l'uomo e la donna nasce come passione, no? Addirittura come infatuazione, misteriosa infatuazione, che non si riesce a spiegare perché, no? Ti piace quella persona lì, tu piaci a questa persona, e si sente il bisogno di star vicini, si sta male se si è lontani, capito? Si va nella febbre, si costruisce tutto un mondo ideale dell'altro. Nasce appunto da Eros, si chiama così, erotico, dal desiderio appassionato, fatto di passione. Passione vuol dire desiderio, vuol dire patire, no? Quindi da un amore vulnerabile e quindi da un amore che è disposto a lasciarsi ferire. Se uno non è disposto a lasciarsi ferire, non ama, non si innamora, si difende, capito? Si protegge. E forse si può capire qualcosa della nostra cultura, che è costruita tendenzialmente sulla difesa del benessere individuale. E poi per fortuna l'uomo invece trapassa la cultura e si innamora. Ma tendenzialmente la nostra cultura ci farebbe cautela rispetto all'innamorarci. La cultura contemporanea teme l'amore perché teme le ferite che l'amore può infliggere. E appena l'amore fa soffrire lo si scioglie, no? Non stiamo più bene insieme, si fa fatica. La cultura di oggi teme di soffrire e ancora di più chiede il cammino che l'amore ti apre. Cioè teme la promessa che necessariamente si iscrive nell'amore tra l'uomo e la donna. Teme questa eccessiva pretesa che i gesti e le parole degli innamorati aprono. Teme la sporgenza di senso che hanno i gesti e le parole di due innamorati rispetto anche a quello che loro capiscono al momento. Potremmo anche dire, teme la densità religiosa del rapporto tra l'uomo e la donna, cioè la santità a cui è chiamato questo rapporto che inizia così, cioè la chiamata a qualcosa di grande che sembra strappare la cosa dalle loro mani. Cioè tu ti innamori perché è una cosa piacevole, capito? Poi a un certo punto ti accorgi che sta roba è seria, che se vai avanti addirittura ti imposta tutta la vita, hai capito? Che se vai avanti addirittura devi dargli la vita a sta roba qui. E allora sta roba ti fa paura, no? perché noi tendenzialmente vorremmo fare di questa relazione una cosa nostra che teniamo in mano, umana, semplicemente umana, sulla nostra misura, hai capito? E invece succede che lo svolgersi, la narrazione di una storia d'amore, no? Il senso che un po' alla volta si rivela in questa relazione, strappa questo rapporto al loro arbitrio. Diventa appunto un mistero, hai capito? Cioè si accorgono progressivamente di cercare impercettibilmente il bene l'uno dell'altro, il bene dell'altro più che del bene proprio. Cioè l'eros si trasforma, come dice la scrittura, in agape, cioè dalla maniera in cui Dio ama. L'altro un po' alla volta diventa una persona a cui sei chiamato a dare la vita. Così si diventa figli di Dio, no? E quindi la vocazione degli innamorati, la chiamata, la parola rivolta agli innamorati, il compito che viene loro affidato, è quello della fede. Vedete che siamo nel tema radicale della fede, è quello di credere e consentire a questa parola che ti chiama la santità, cioè all'invito di dare la vita per l'altro, per il prossimo, a trasformare l'eros in agape, cioè a fare del nostro amore appassionato e fragile, vulnerabile, un amore oblativo. Questo è il Vangelo del matrimonio. Capite in questo senso perché tutte ste forme di finto matrimonio, dove si convive, dove si prova, dove si cambia, sono dal punto di vista radicalmente umano fragili, troppo fragili. Perché sono tutte forme di resistere al buttarsi in questa faccenda, no? A credere a questa faccenda. In questo senso non è, tante volte noi di chiesa sbagliamo andando lì con la regola, il matrimonio è quello che definisco io, ma bisognerebbe riuscire a far capire in che senso queste forme di convivenza non raggiungono un livello di serietà umana sufficiente per inginocchiarsi davanti appunto al matrimonio. Poi giustamente si dice la forma giuridica è secondaria, a parte che anche lì c'è sotto un discorso importante sul rito, sulla socialità, ma radicalmente è la possibilità nostra di far capire il Vangelo che sta sotto, la cosa buona che sta sotto questa proposta. Non è una regola, è un Vangelo. Ancora più evidente questo carattere di mistero, di Vangelo o di agape, di amore oblativo, è il rapporto genitori-figli. No, questo mi pare ancora più evidente. No? Anche qui sappiamo che il desiderio di un figlio ha un carattere erotico, carnale. Io dico, benedettamente carnale, giustamente di carne, no? Quindi passionale, quindi vulnerabile. Il desiderio di un figlio nasce come il desiderio di un completamento, di una roba tua, chiamiamola così. Come per Anna, leggete bene, e anche la parte prima e anche quella dopo che c'è di questo episodio del primo libro di Samuele, no? Questa donna qui che piange, che sta male, soffre perché non ha un figlio, e suo marito si dà da fare a dire: ma non ti basto, io ti voglio bene una vita, hai capito? E sta donna, come tutte le donne, non ha un figlio, sta male invece e chiede a Dio un figlio perché ne ha bisogno. Un figlio per completare la propria vita. per la ricerca di qualcosa che ci manca, che viene a colmarci. Ma anche qui, mano a mano la relazione, mano a mano si diventa mamma, appunto. Si fa forza la parola legata al figlio, che è la chiamata a un desiderio di qualcuno a cui dedicare la propria vita, a cui dare la vita. Cioè sei partito per avere e scopri che questa avventura ti chiede di dare la vita e che generare un figlio non è a questa altezza se non così. La condizione per generare un figlio non è lo stipendio, la casa, soltanto la salute, il fatto che adesso ci siamo divertiti, adesso siamo pronti. Ma l'essere preparati a fare un figlio è dato dall'essere in condizione di dare la vita. Allora sei un genitore onesto che dice la verità a questo figlio, se no non è un figlio degno. Lo strumentalizzi, capito? Non lo riconosci nella sua dignità, se non sei disposto a dargli la vita, perché lui sia, appunto. E difatti Anna, quasi a correggere, dice: ma non avrò esagerato a chiedere a Dio un figlio perché ne ho bisogno. No. Quasi con un senso di colpa verso questo egoismo con cui cerca il figlio, trasforma il suo desiderio in un atto di consacrazione. Lo dà a Dio, hai capito? In un voto: Signore, se vorrai considerare la miseria della tua schiava e ricordarti di me, se darai alla tua schiava un figlio, io lo offrirò al Signore per tutti i giorni della mia vita. Cioè questa mamma, attraverso il figlio, conferisce alla sua vita la forma santa di un'offerta al Signore. Accoglie l'invito a diventare come Dio, a diventare figlia di Dio. Per ogni donna e per ogni uomo, la generazione di un figlio dovrebbe essere santa. Cioè l'accoglienza di una benedizione dovrebbe assumere la forma di un voto, di una consacrazione a Dio. Anche qui non è un discorso ecclesiastico o religioso, è la verità della generazione che stabilisce la qualità umana della generazione. Sotto di questo livello la generazione è infraumana e tutti gli ingarbugli educativi a cui assistiamo, perché le mamme e i papà appunto non accedono a questa libertà nei confronti del figlio, a questa forza, nascono da qui, dal fatto che non si è preparati a diventare genitori. Non si è disposti a diventarlo, perché diventare genitori è una conversione, è un esodo, è un perdere la vita, è un rinascere, è uno scoprire appunto il Vangelo dell'essere uomini. E il caso di Maria, finiamo col caso particolare, perché sapete, Maria è un caso particolare, no? E uno dice: con Maria non è successo così. Perché Maria ha avuto prima l'annuncio del figlio, non è partito dal desiderio, dalla richiesta del figlio, no? L'annuncio del figlio nella Madonna precede il suo desiderio e all'annuncio lei risponde subito con la consacrazione, risponde subito con la fede, con un voto: ecco, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola, quello che tu hai detto. Eppure, perché dopo noi partendo su questa pista diciamo: lei non aveva peccato, lei appunto, la collochiamo subito in cielo, hai capito? E invece io vi dico, ma i Vangeli lo dicono, che questo fatto di questa gratuità che l'ha travolta. Non ha eliminato per niente la passionalità, la vulnerabilità del suo amore di mamma. La Madonna è stata una mamma bella e buona, con tutti i difettucci delle mamme e con tutto il cammino di fede da fare. Perché noi la consideriamo addolorata? Se non perché è di carne, se non perché è vulnerabile, se non perché ha sofferto, se non perché ha patito. Ma come si fa a patire in questo mondo? Beh, si patisce perché bisogna crescere, perché bisogna attraversare, no? E l'episodio dei Vangeli dell'infanzia, dello smarrimento di Gesù al Tempio, che anche lì siamo precipitati a sacralizzarlo, lui si è fermato nella disputa con i dottori, e un ragazzo così giovane che sapeva queste cose era Dio, no? Cioè abbiamo sottratto questo episodio alla storia umana di Gesù e di Maria. Allora, sentiamo un po' il racconto in maniera impregiudicata dalle santelle, no? I genitori di Gesù, secondo l'usanza, già qui alcune coppie giovani storcerebbero il naso, perché le usanze, a che cosa servono? Le tradizioni, i riti, portare in chiesa i ragazzi, educarli un po', a che serve, no? Perché l'importante è quello che gli dico io, l'importante è quello che lui pensa, la spontaneità, no? E invece questi appartenevano a una cultura nella quale si pensava che la tradizione contiene qualcosa di più grande di noi, è bene tramandare, nessuno di noi inventa. Tutti siamo preceduti, capito? Secondo l'usanza, portarono anche quell'anno il figlio a Gerusalemme, in chiesa, al Tempio, per la festa di Pasqua. Cosa vuol dire quella roba lì? Come un genitore che porta suo figlio in chiesa, alla domenica, vuol dire che i genitori gli dicono: guarda che nella nostra faccenda c'entra qualcuno che sta là sopra, capito? Intuivano appunto Giuseppe e Maria che quel gesto religioso riconosceva a Dio un ruolo nel futuro del loro figlio, che il loro figlio non era solo loro, di stare in pigiama con loro a vedere la televisione la domenica mattina, che è meglio che andare in chiesa, capito? Perché le cose poi avvengono così, l'incarnazione è terribile, è concreta appunto, no? Quindi questi genitori intuiscono che lì dentro c'è un ruolo di Dio, e però quando poi questo ruolo, chiamiamolo così, si realizza in quella maniera e viene a contrastare la loro possessività, devono sapere loro dove è il figlio. Ogni 5 minuti al telefonino mi devi dire dove sei, perché sono io, hai capito che il loro diritto di genitori. La mamma in particolare, come è giusto, come è comprensibile, la mamma reagisce con l'espressione di una persona offesa, ferita. Figlio, perché ci hai fatto così? Bisogna dirlo con un po' di rabbia, sta roba qui, era arrabbiata la Madonna, eh? Mica ha parlato perché noi la leggessimo nei Vangeli, era proprio arrabbiata. Tuo padre e io angosciati ti cercavamo. È come se Maria dicesse a Gesù: tu non puoi fare quello che vuoi, tu non puoi fare della tua vita ciò che vuoi, la tua vita è anche la mia, è anche la nostra. E Gesù rifiuta, non è disobbediente, vedremo che va a fare il figlio, però gli dice subito: guarda che non puoi identificare il tuo desiderio di mamma e la vocazione della mia vita. Guarda che io non sono un prodotto del vostro desiderio. Perché mi cercavate? Non sapevate che la mia vita si riferisce a qualcuno che sta in alto, che io devo occuparmi delle cose del Padre mio, come tutti. Gesù da grande dirà: dobbiamo preoccuparci prima del regno di Dio, della sua giustizia, poi del papà e della mamma, poi del figlio. Ovviamente non compresero le sue parole, come non le capiamo mai. La storia con i nostri genitori mica l'abbiamo vissuta, ma mica capita, no? Forse dopo, quando ci torni e capisci anche il distacco dalla vita un po', e capisci, vedi le generazioni nuove, incominci a capire che giro hai fatto, no? E che non hai capito. Non compresero. E però il figlio tornò con loro a casa loro e stava loro sottomesso. Beh, aveva 12 anni. Quindi ha ripreso a fare il suo mestiere di figlio, capito? Di obbedire ai genitori, di dare una mano ai genitori. Stava loro sottomesso. Ma, guardate che l'episodio è forte, in questa storia di Nazareth, dove lui fa il falegname col papà, dove con la mamma impara a obbedire, c'è una verità nascosta di questa storia, c'è un segreto, c'è un mistero. C'è una rivelazione, appunto, che si traduce nella normale vita familiare, nel fatto che il figlio obbedisce ai genitori e i genitori esercitano la loro autorità. Ma questa verità nascosta verrà alla luce solo progressivamente, no? Nello svolgersi della vita e nella vocazione alla santità di ciascuno. Cioè la verità nascosta nella tua vita familiare si rivelerà soltanto quando le cose che la vita ti farà imparare ti inciteranno a diventare santo come Dio è santo. Maria infatti conservava tutte queste cose nel suo cuore, cioè era pronta a capire. Chiedeva che cosa le chiedeva Dio, la santità appunto di Maria. Maria stava pronta, come sono invitate a fare tutte le mamme e i papà, per imparare dalle cose patite, la passione, cioè dalle cose che succedono nella vita, per imparare l'obbedienza alla volontà del Padre, che sta nei cieli.